Iniziamo subito. Buonasera a tutti. L'occasione di stasera è di presentare il saggio di inchiesta che ha curato il GRIS di Rimini su quelle che sono le sfide della nuova religiosità nel nostro territorio. Stasera abbiamo due relatori esperti per quanto riguarda lo studio, la conoscenza e l'intervento su questi nuovi movimenti religiosi o sette, il professor Giuseppe Ferrari e il professor Adolfo Morganti, e poi c'è anche la presenza del nostro vicario, monsignor Aldo Amati, per quello che riguarda un'introduzione al problema nel nostro, diciamo, nel nostro ambiente ecclesiale. Iniziamo con una frase di Chesterton, ripresa più volte, che scrive: da quando gli uomini non credono più in Dio, non è che non credono più a nulla, credono a tutto. Ed è proprio su questa realtà che praticamente si sviluppa questa presenza di nuove esperienze di religiosità che hanno punti di partenza diversi dall'Oriente, dal cristianesimo o anche da forme prettamente scientifici. In ogni caso vi presento i due relatori, prima di dare la parola a Donaldo, e vi presento il professor Giuseppe Ferrari, che è bolognese, che è segretario nazionale del GRIS. Il GRIS è il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa che opera in ambito nazionale e poi si dirama a livello locale per quanto riguarda lo studio e l'intervento su questi nuovi movimenti e sulle sette in particolare. Il professor Ferrari coordina, oltre ad essere segretario nazionale del GRIS da più di 15 anni, è docente presso le scuole secondarie superiori. Coordina il lavoro della segreteria nazionale e della studio nazionale del GRIS, che ha sede a Bologna. Ha approfondito in numerosi scritti diversi aspetti del neospiritualismo contemporaneo ed è proprio il best di esperto che ha collaborato con il nostro Parlamento nazionale. Adolfo Morganti, Adolfo Morganti di San Marino invece, lo conosciamo, ha laureato in psicologia all'Università di Padova e specializzato in psicoterapie brevi. Nel 1982 è cofondatore del quadrimestre di studi di antropologia religiosa in quaderni di Avalon, edizione 7 di Rimini, che dirige dal 1992. Dal 2000 viene nominato responsabile diocesano del gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, appunto il GRIS di Rimini. Il dottor Morganti collabora a numerosi periodici italiani ed europei. A questo punto darei la parola a Donaldo.
Un caro saluto a tutti. Sono reduce dal convegno ecclesiale di Verona, in preparazione al quale abbiamo letto e meditato la prima lettera di San Pietro Apostolo, scritta nel primo secolo e rivolta a cristiani che vivono in regioni remote dell'impero romano. Comincia così la lettera: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia. È la prima cosa che uno fa leggendo tutti questi nomi è prendere una cartina antica e nell'Asia Minore, attuale Turchia, trova che queste regioni sono nell'estremo nord o addirittura nord-est dell'attuale Turchia. Per intendersi, Trebisonda, vi dice qualcosa? Vi dice qualcosa. Sono regioni marginali oggi, figuratevi se erano marginali 2000 anni fa, ai tempi dell'impero romano. Ecco, i cristiani in quella regione certamente erano pochissimi al tempo dell'apostolo Pietro. Erano stranieri e dispersi, e dico a minoranza, in un mare di popolazioni pagane. San Pietro a sua volta, e qui mi riferisco l'ultimo versetto, il primo versetto della lettera, leggo anche l'ultimo, e dice l'ultimo, vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora in Babilonia, e anche Marco, mio figlio, mio collaboratore, in Babilonia, scrive da Babilonia, Babilonia era un pezzo che non c'era più. Babilonia è un termine per indicare la Roma di allora, una vera Babilonia di popoli, patria di un paganesimo imperante, pervasivo di tutta la vita civile e personale, nel quale si mescolavano culti, credenze, riti e misteri di tutti i popoli dell'impero. Ecco, anche noi abbiamo molte volte l'impressione di abitare in una terra di confusione, dispersi in un mondo sempre più globalizzato, Babele di lingue, Babele di opinioni, Babele di credenze e di modi di vivere, anche in campo religioso. Oggi si confrontano le grandi religioni storiche, il cristianesimo, l'islam, eccetera, in un confronto non facile, ma reso necessario, e al limite anche fecondo, speriamo, dalla mobilità delle persone, dai fenomeni migratori, dalla globalizzazione mediatica, la televisione porta tutto dappertutto. Ma si assiste anche, ed è il tema di questa sera, all'incessante proliferazione e diffusione di religioni fai da te, di gruppi devianti dalle religioni storiche, prendono qualcosa del cristianesimo, oppure prendono qualcosa di religioni orientali, prendono culti e pratiche che si rifanno a volte ad antiche forme pagane, prendono le volte filosofie o visioni della vita maturate in altri contesti storici e culturali. Pensiamo, per fare degli esempi, agli Hare Krishna, Sai Baba, per non parlare poi della diffusione di superstizioni, di pratiche esoteriche che si penserebbero retaggio dei secoli più bui della storia e invece trovano folle di adepti, sia pure spesso occasionali, anche in quest'epoca che si vorrebbe più colta, ma non lo è, più preparata sul piano critico e scientifico, ma evidentemente non basta. Come ha detto orora il professor Perez, in questo mondo sempre più secolarizzato, che irride la religione, che emargina Dio, che imposta la vita come se Dio non ci fosse, o che pretende, volta sua, di confinare la religione nel privato, a fare suo, fa quello che vuoi, pensa quello che vuoi, prega quello che vuoi, non mi interessa, si assiste in questo mondo secolarizzato quasi per contrasto alla proliferazione di manifestazioni religiose anomale o di espressioni pseudo-religiose. Sembra che parallelamente con la diffusione del secolarismo, un insopprimibile bisogno del sacro spinga un numero crescente di persone verso una qualche forma religiosa, magari nuova, e spesso eterodossa. Questo fenomeno, da una parte, testimonia che il bisogno di senso e quindi la domanda religiosa è insopprimibile nel cuore umano. Dall'altra, che se a questo bisogno e alla conseguente domanda vengono date risposte che non rispecchiano la verità, il rimedio finisce per essere peggiore del male, perché l'uomo ha bisogno della religione, ma non di una qualunque religione, ha bisogno della religione vera. Se uno è malato, non acquista la scatola di medicinali più pubblicizzata o più colorata. E se lo fa, fa male, perché invece di guarire, rischia di aggravare il suo male. Alla domanda religiosa non è detto che qualunque risposta vada bene. La domanda è giusta, la risposta va variata. Se non ci si preoccupa di cercare la risposta vera alle proprie domande esistenziali, ma si accoglie quella che ci piace, quella più pubblicizzata, quella che secondo me mi realizza, quale esito ne abbiamo? E con la moltiplicazione di queste forme religiose o pseudo-religiose, fa pensare a una specie, come è stato detto più volte, di supermarket delle religioni. Ognuno va al mercato, prende quello che vuole, quello che più gli aggrada. E così si pone il problema della verità. Anche la religione fai da te, molti dicono, ma secondo me questo non va bene. Anche nella fede cattolica succede, guardate, anche nella fede cattolica. Quante volte sentiamo dire, o forse qualche volta è capitato anche noi di dire, ma la Chiesa dice così, però secondo me ti ritagliamo un pezzo di religione per conto nostro. Ecco, questo è un po' frutto del relativismo imperante, tanto peggio poi quando si rifiuta la fede cattolica per accattare qua e là brandelli assortiti di pseudo-rivelazioni, di pratiche cultuali, di filosofia di vita. Vorrei segnalare due caratteristiche che mi sembrano ricorrenti a queste forme religiose nuove. La prima è la ricerca di emozioni. Quello che conta non è il vero rapporto con Dio, ma suscitare un appagamento psicologico immediato, dare una qualche sicurezza. Ma questo non ha a che fare con la vera esperienza di Dio, che tante volte è esperienza di buio, di oscurità e di fatica. Un'altra caratteristica comune a numerosi di questi gruppi o movimenti è la chiusura all'interno del gruppo, il sequestro dalla realtà, dagli impegni della vita sociale. E non mancano, lo sappiamo bene, come ben noto dalle cronache e come esperienze dolorose evidenziano sempre più spesso, non mancano anche forme ancora più devianti, con fenomeni che finiscono per riguardare non solo la sfera religiosa, ma lo stesso codice penale, con circonvenzione di persone fragili, abuso della credulità, truffe e violenze. Come reagire? Ma mi rifaccio ancora alla lettera di San Pietro. La prima lettera di Pietro ci dà questa indicazione che è bellissima. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Siate forti nella vostra fede cristiana. Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Dobbiamo essere solidi, ma anche capaci di dare delle risposte. Poi dice, tuttavia questo sia fatto con franchezza e con rispetto. Ecco, l'Apostolo Pietro invita i cristiani a non chiudersi in se stessi, a dialogare con tutti, a far luce, a ragionare, a confrontarsi, con franchezza, vuol dire andare alla radice delle varie credenze e pratiche, per denunciarne religiose e pseudo-religiose, per denunciarne le contraddizioni interne, le mistificazioni, che non di rado vanno contro la verità e contro la dignità dell'uomo. Il metodo è quello del discernimento, dello studio approfondito, della documentazione rigorosa, del dialogo, nel rispetto per tutti e nell'amore per la verità. La seconda parola, la prima è franchezza, la seconda è rispetto per tutti. Rispetto per tutti, soprattutto per le vittime inconsapevoli. non di nascosto, che mi fanno tenerezza tante volte, quelle coppiette di anziani che davanti al Duomo girano la domenica, il sabato mattina, per rendere gli opuscoli dei testimoni di Geova, che so io. Ecco, dobbiamo sapere distinguere tra l'errore e l'errante, perché l'errore è un errore e l'errante molto spesso è una persona che il Signore Gesù ama. Quindi nessun disprezzo per nessuno, anzi molte volte è un fratello. Ricordate l'esperienza di Sant'Agostino, 4, 5 secolo, nell'Africa del Nord c'era, imperversava la festa dei donatisti. E lui, vescovo, si ostina a riconoscerli fratelli, perché era una festa degli altri del cristianesimo. Si ostina a riconoscerli fratelli e dice, e si rivolge a loro chiamandoli fratelli, ma loro non ne vogliono sapere. Lui dice, voi non ne volete sapere, ma voi siete miei fratelli. Mi sembra importante, queste due parole, la franchezza e il rispetto. Ed è l'opera che svolge da anni il GRIS nella nostra diocesi, con un'azione capillare, competente, apprezzata attraverso queste conferenze, attraverso incontri nelle sale di comunità delle parrocchie, attraverso interventi sui mail, attraverso pubblicazioni. E la presente pubblicazione Rimini, la sfida dalla nuova religiosità, alla quale volentieri ho scritto la prefazione, risponde alla domanda circa la presenza e la diffusione del nostro territorio di feste, di movimenti neospiritualisti, di realtà che si pongono ai margini delle forme religiose ufficiali e riconosciute. È un'opera molto interessante, anche se non è definitiva. Perché? Perché la ricerca in questo campo è un lavoro sempre in corso d'opera, è un cantiere aperto. Un gruppo pseudo-religioso passa di moda, e un altro no. Quindi il discernimento al quale il gruppo si impegna, al quale tutti ci dobbiamo un po' impegnare, è un impegno non facile. Alle volte forse ci può essere qualche allarme eccessivo, qualche altra volta ci può essere il rischio di sottovalutare qualche fenomeno. Ecco, per questo considero la pubblicazione uno strumento di lavoro in divenire, ma molto utile e direi a tutt'oggi molto aggiornata. Io ringrazio molto il GRIS per questa sua opera e vedo che questa pubblicazione serve per portare elementi di verità e di chiarezza. Ringrazio anche tantissimo il professor Ferrari, che è venuto altre volte ed è un amico della nostra diocesi, della nostra chiesa locale. Ringrazio tantissimo il dottor Morganti per il suo impegno in questo campo. E ringrazio voi, ho sforato di qualche minuto, mi perdono.
Ci è stato appena detto che la domanda religiosa è insopprimibile, ma quali risposte vengono date? Qual è la sfida che in qualche modo è aperta con questa nuova neospiritualità? A queste domande, sinceramente ad altre, ci risponderà il dottor Ferrari. Io naturalmente ringrazio quanti voi di essere qui presenti, Monsignor Amati per l'invito, il professor Morganti per l'invito che mi hanno rivolto a partecipare alla presentazione di questo interessante volumetto della diocesi di Rimini sulla diffusione di sette di movimenti religiosi alternativi nel territorio riminese. Ma questo tema, il tema della diffusione di sette, ma anche di religioni nei diversi paesi del mondo, è ormai un motivo di dibattito, direi acceso per alcuni aspetti, da parte di politici, studiosi, specialisti delle tematiche religiose e affini. E dalle discussioni che fino ad oggi si sono svolte sono emerse posizioni diverse e anche linee di tendenza che io desidererei presentare molto brevemente qui a voi questa sera. Però prima di far questo vorrei fare un attimo riferimento anche all'attenzione che il Parlamento italiano negli ultimi anni ha portato al cosiddetto fenomeno delle sette, ma anche al più importante e più ampio tema della libertà religiosa. Nel 1998 è stato inviato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati il rapporto Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, stilato dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. E questo rapporto elencava ben 137 organizzazioni che coinvolgevano un totale di 85.100 aderenti. Ovviamente il fenomeno delle sette è molto più ampio di quello riportato nel documento. Cioè, le aggregazioni sicuramente superano le 5-600 in Italia, gli aderenti probabilmente si avvicinano al milione o lo superano. Ma questo da cosa dipende? Penso che dipenda in buona parte dal fatto che nel documento del Ministero dell'Interno si faccia riferimento per lo più a gruppi più controversi e problematici, quelli che ormai l'opinione pubblica sta definendo sette, usando probabilmente in modo anche improprio questo termine che ha assunto una connotazione più che altro negativa, cosa che di per sé non avrebbe. Sempre per tornare al Parlamento italiano, il 18 marzo del 2002 il governo Berlusconi ha presentato il disegno di legge numero 2531, norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi. Ebbene, questo disegno di legge, che era composto inizialmente di 42 articoli, ha subito diversi emendamenti durante la discussione alla prima commissione permanente della Camera, e poi il testo elaborato dalla prima commissione è stato presentato per la discussione alla Camera dei Deputati il 10 aprile 2003 e il 24 giugno la Camera dei Deputati l'ha rinviato nuovamente alla prima commissione per un ulteriore approfondimento. Poi il governo Berlusconi è caduto e adesso ci sono alcuni deputati, senatori che hanno presentato di nuovo un altro disegno di legge. L'ultimo a presentarlo è il senatore, mi pare lo senatore onorevole, non ricordo se è senatore o deputato, ma ritengo sia senatore, Valdo Spini. Poi l'11 marzo 2003, l'11 marzo 2003 è stato presentato in Parlamento, parlo sempre della legislazione precedente, dall'onorevole Alboni e da altri deputati il progetto di legge 3770, misure contro i movimenti sedicenti e religiosi, esoterici o magici, seguaci del culto di Satana. E anche questo è stato assegnato alla prima commissione permanente della Camera. Poi un altro disegno di legge, piuttosto interessante, che ha a che fare, non marginalmente con il tema dell'incontro di questa sera, è quello sul disegno di legge 1777, l'iniziativa della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è disposizione concernente il reato di manipolazione mentale. Anche questo disegno di legge, visto che è caduta la legislatura, in qualche modo è decaduto, però adesso la senatrice Casellati so per certo che vorrebbe ripresentarlo e probabilmente verrà anche intervistata da Famiglia Cristiana su questo tema e anche da Bruno Vespa in Porta a Porta. Non so, può darsi che nei prossimi giorni la vedremo in televisione a parlare proprio di questa tematica. Questo per dire che il tema di cui ci occupiamo non è solo un tema di interesse ecclesiale, ma anche di interesse sociale e politico. E come dicevo prima, se ne parlano studiosi, ne parlano politici, eccetera. E vorrei affrontare brevemente tre aspetti che ritengo fondamentali. Innanzitutto la discussione sull'opportunità o meno di leggi speciali per far fronte al fenomeno delle sette, primo aspetto, che è molto controverso e discusso. Secondo aspetto, la tutela della libertà di religione. Terzo, i riconoscimenti giuridici delle aggregazioni religiose. Veniamo al primo, leggi speciali per le sette. C'è chi le chiede, chi è estremamente contrario, e tra i diversi problemi che questo fenomeno può porre ai legislatori e alle autorità giudiziarie e di polizia, vi è la possibilità che alcuni gruppi o movimenti particolarmente ambigui o pericolosi cerchino di ottenere agevolazioni di diverso genere oppure riconoscimenti giuridici per operare al riparo della libertà religiosa e sfruttare le possibilità che vengono o possono essere concesse loro da leggi vigenti. Allora dovremmo chiederci se il non ricorso a leggi particolari per contrastare le attività illecite di alcune sette sia strettamente legato al fatto che le legislazioni correnti siano idonee o meno ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere dal compimento di tale attività, anche attività illecita. Cioè, questo ci dovremmo chiedere, sono idonee le nostre legislazioni o meno? Questo campo non ha mancato di discussione, non ha mancato di coinvolgere specialisti del settore, alcuni dei quali non hanno tralasciato l'opportunità di coniare frasi ad effetto tipo la sette l'altro, chi di sette ferisce, di sette ferisce, oppure leggi speciali contro le sette potrebbero ritorcersi contro le istituzioni religiose, storiche, tradizionali e così via. Beh, io penso che il corpus legislativo di un qualunque paese non sia qualcosa di statico e immutabile, e non può non tener conto delle situazioni sociali che continuamente evolvono. Io direi che si tratta di volta in volta di vedere se è il caso o meno di apportare delle correzioni, delle modifiche, introdurre nuove norme, ovviamente improntando sempre il tutto a un profondo senso di giustizia. Pertanto, se nuove leggi in campo di materia religiosa sono giuste e utili, non devono preoccupare né gli aderenti a sette né gli aderenti alle aggregazioni religiose storiche e tradizionali. Io direi che non ha senso porsi tout court all'introduzione di nuove leggi, ma è invece fondamentale valutare l'effettivo bisogno di introdurle e, in caso affermativo, è ancora più importante preoccuparsi di valutare l'equità o meno delle stesse, impegnandosi ovviamente a far sì che siano il più possibile giusti. Questo per quanto riguarda il discorso leggi speciali sì o no, che secondo me è un discorso superato che non ha neppure senso affrontare in questo modo con scontri assurdi e insignificanti tra i fautori di diverse posizioni. L'altro aspetto, dicevo, è quello della tutela della libertà di religione. Credo che per affrontare seriamente questo aspetto si debba avere come riferimento centrale la tutela della libertà religiosa non solo delle minoranze, ma anche delle singole persone. A riguardo, la dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa afferma, ed è una dichiarazione che io ritengo fondamentale per i legislatori, ma per gli operatori pastorali, per tutti quelli che si interessano a queste tematiche. Quello che ha detto questa dichiarazione è importantissimo, secondo il mio parere. Ebbene, al punto 4 afferma: la libertà religiosa che compete alle singole persone compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce per iscritto. Però nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse. Un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui. Ebbene, io direi che, letto questo passo della dignità umane, possiamo capire che la tutela della libertà di religione delle minoranze non deve prescindere dal rispetto della libertà religiosa del singolo individuo da parte di ciascuna minoranza. Se ciò non avviene per prassi, cioè se la minoranza non rispetta la libertà religiosa del singolo individuo, non è fantasioso, sicuramente non è fantasioso, pensare che l'aggregazione che non rispetta la persona umana con più facilità può essere portata al coinvolgimento in attività non abbastanza trasparenti se non chiaramente illecite. Ad esempio, in alcuni ambienti cattolici è emersa la preoccupazione che determinate legislazioni in campo religioso possano creare dei problemi particolari anche alla Chiesa cattolica. E tale preoccupazione ha un certo fondamento, ad esempio possono vedere in Europa i casi di Francia, Belgio, ma anche della Russia. Però questo non giustifica certi atteggiamenti che, secondo teorie che vengono diffuse da alcuni ambienti, anche cattolici, dovrebbe tenere la Chiesa per la preoccupazione di vedere minacciati i propri diritti o i diritti di realtà ad essere legate, come ad esempio movimenti ecclesiali, istituti e congregazioni religiose, in particolare conventi di clausura. Alcuni di questi atteggiamenti, che secondo alcuni autori dovrebbe tenere la Chiesa, sono: accettare esclusivamente il principio di autoreferenzialità, ad esempio nel riconoscimento giuridico delle aggregazioni religiose. Cosa vuol dire autoreferenzialità? Cioè, se un'aggregazione dice di essere religiosa, e allora quella deve essere considerata una religione riconosciuta giuridicamente, solo perché lo dice lei. Altro aspetto da non accettare, ovviamente, che però viene in alcuni ambienti sollecitato, spinto, è accettare che le diverse aggregazioni che si definiscono religiose possano essere poste tutte sullo stesso piano di valore di fronte agli Stati. Altro aspetto da non da rifiutare è quello di evitare, dicono alcuni, di pronunciarsi con fermezza nei confronti degli abusi compiuti in ambito religioso, cercare di affrontare tutto in modo morbido, non parlarne e così via. Beh, io credo che accettare questi principi non significhi affatto tutelare il diritto alla libertà di religione delle diverse realtà religiose, comprese le minoranze. Ma anzi, penso che significhi equiparare aggregazioni serie ed affidabili con altre che non lo sono affatto. Secondo me, in altre parole, teorie di questo genere arriverebbero in ultima analisi a porre la Chiesa Cattolica, oppure una qualsiasi altra seria istituzione religiosa, allo stesso livello, ad esempio, di una qualunque organizzazione satanica o gruppo o movimento particolarmente discutibile. Infatti, io penso che non sia assolutamente confrontabile la spinta coercitiva che viene impressa alla persona per farla entrare, ad esempio, in una setta, data non raramente in modo fraudolento, tenendo deliberatamente nascosti determinati aspetti che incontrerà nel tempo all'interno dell'organizzazione, con l'entrata, ad esempio, in un convento di monache di clausura, che viene spesso e volentieri reso difficile dai superiori dello stesso ordine religioso. Cioè, entrare in accetto è molto più facile che entrare in un convento di clausura. Allora, e poi direi un'altra cosa. Credo sia anche opportuno far notare che alcune prassi che potrebbero apparire lesive dei diritti umani, in realtà lo sono solo sotto determinate condizioni. Prendiamo ad esempio il controllo della porta da parte dell'organizzazione nei confronti dei propri aderenti, oppure il caso di condizioni di particolare privazione in cui gli stessi vengono tenuti. Qui naturalmente non intendo far riferimento a casi di violenza, coercizione fisica o psicologica. Ebbene, se prima di entrare a far parte di una qualunque istituzione, le persone vengono perfettamente informate sulle condizioni di particolare restrizione a cui devono sottostare, e tali condizioni sono accettate liberamente, con spirito di sacrificio, per una causa superiore, ed eventualmente sottoscritte, non è possibile parlare di lesione o di non rispetto dei diritti umani. Anche se poi dobbiamo anche considerare il mantenimento nel tempo del consenso, ovviamente, è importante anche questo. Diversa invece credo sia la situazione di chi con l'inganno o senza un'adeguata informazione o una relativa libera accettazione subisce delle condizioni di particolare privazione o restrizione dei propri diritti. Questa è un'altra cosa. Chi con l'inganno o senza informazione subisce questo? Allora, questo noi non possiamo accettare. Chi subisce dei condizionamenti mentali, psicologici, azioni di coercizione, che arrivano poi a delle privazioni in modo fraudolento, coercitivo, non libero, spontaneo o accettato. Per fare un esempio, veniamo al digiuno per motivi religiosi o anche dietetici, che è una privazione che la persona si autoimpone in modo libero. E qui non c'è niente da dire. Ma questo può diventare un'azione lesiva dei diritti umani se imposto in modo coercitivo, cioè senza il pieno consenso della persona direttamente interessata. Entra in un'organizzazione che ti costringe a non mangiare. È diverso, cose ben diverse. Allora, quelli che vanno a equiparare feste entrate nei conventi non hanno capito niente. Cercano di confondere le persone, confondere, ma guardate che questo discorso che io faccio è stato fatto in Parlamento, alla Camera. Abbiamo avuto politici che hanno detto, ma perché San Francesco cos'era? Era un pazzo che ha dato la sua vita a Dio, è equiparabile a uno che entra all'interno di una comunità contraria. Lui ha donato la sua vita a Dio, ha rinunciato a tutto, no, non è equiparabile, scusate. Le cose sono ben diverse, ma i politici, sostenuti da anche studiosi, eccetera, portano avanti queste tesi. Quando in Parlamento c'è stata al Senato la discussione sulla, se voi leggete gli atti della discussione sul reato di manipolazione mentale, tiravano fuori queste cose qui ai politici che intervenivano. Poi un'altra cosa, poi direi ho finito, penso, non so quanto tempo ho ancora a disposizione.
5 minuti.
Ma potrei dire tante, sinceramente, tante altre cose, ma mi fermo a un altro aspetto che in genere viene sempre fatto notare quando si parla di sette religiose, tirando in ballo sempre la Chiesa. Che si dice che la Chiesa deve astenersi dall'esprimere dei giudizi di valore o delle critiche sui comportamenti delle sette religiose o non religiose, parareligiose, spiritualiste, magiche. Cioè non deve dire niente. Può. Parlo giudizi di valore sul comportamento. Sul comportamento non deve dire niente, si riallaccia poi a quello che ho detto prima. Invece può esprimere valutazioni critiche di tipo dottrinale. Questo perché le affermazioni fatte sui comportamenti, come dicevo prima, potrebbero essere rivolte nei confronti di particolari realtà ecclesiali. Allora, un'ultima considerazione. Quando si arriva ad affermare che la Chiesa deve limitarsi a critiche di tipo dottrinale per non veder correre il rischio che si ritorca contro se stessa accuse di vario genere, credo che si parta da un presupposto sbagliato. Infatti, se la Chiesa critica dei comportamenti che ritiene lesivi della dignità della persona umana, esercita un suo diritto dovere e non può tacere solo per il timore di essere accusata di mantenere al suo interno realtà che si comportano allo stesso modo. Cioè, nel caso queste realtà esistessero, dovrà invece cercare di correggere l'atteggiamento di tali realtà. Anzi, io direi che solo se la Chiesa, per timore, evitasse di denunciare in modo preciso e rigoroso ciò che è male, potrebbe a giusta ragione essere equiparata a una realtà settaria che o nasconde o nega le proprie mancanze e i propri problemi. Dire, come affermano, come ho già detto prima, alcuni, purtroppo anche alcuni cattolici, che la Chiesa, per evitare un correre il rischio di essere equiparata a una qualche realtà settaria, deve esimersi, astenersi dall'esprimere giudizi su determinati comportamenti di questa, significa arrivare implicitamente a porre sullo stesso piano la Chiesa alla stessa stessa. Come avevo già detto, credo invece che sia molto più corretto, per non considerare realtà religiose o non religiose per quello che non sono, prendere tutte le necessarie informazioni, vagliare l'attendibilità o meno della documentazione e delle testimonianze raccolte prima di formulare ed esprimere legittime critiche quando necessarie. Credo che la Chiesa possa e debba esprimere critiche quando necessarie, non solo sulle dottrine, anche sui comportamenti. È ovvio che lo deve fare in modo serio, rigoroso e documentato. Credo sia un suo diritto, ma anche un suo dovere. Io penso di finire qua, lei ha qualcos'altro da dire, ma come mai lo lasciamo. La relazione del professor Stanalis ha evidenziato come il tema di questa nuova religiosità non sia soltanto un aspetto di carattere ecclesiale, ma anche sociale e politico e soprattutto anche giuridico in questo momento. Adesso entriamo nel nostro territorio. Quando è uscito il stato di chiesa Rimini, la sfida delle nuove religiosità, si è fatto un gran polverone e si è visto che Rimini non è indifferente di fronte a queste cose. Diamo la parola al dottor Morganti perché ci faccia il quadro di quella che è la realtà della nostra diocesi, del nostro territorio. Grazie.
Buonasera a tutti. Questo di solito è l'aspetto più pruginoso, no? Quella che ci sono lì si prediligono. Anche questo va condotto con equilibrio perché, come diceva giustamente Giuseppe Ferrari, quella necessaria opera di discernimento e di critica va fatta su una base di serietà, deve essere tutto di serietà scientifica, ma va fatta. Questo documento segna, al di là dei nostri meriti di aggregazione, un segno di un progressivo cambio di mentalità che sta avvenendo anche nel nostro territorio rispetto a questi problemi. Si sta passando da un atteggiamento di silenzio nei confronti del problema, di disprezzo nei confronti delle vittime e di ignoranza nei confronti delle radici del mondo settario a un diverso tipo di considerazione. Non sentono parole forti. Noi abbiamo avuto in passato qui molte esperienze in cui tentativi di coinvolgere gli apparati dello Stato, un tribunale attraverso una denuncia rispetto a casi gravi, sono semplicemente stati fondati in una compatta colpa di silenzio. E dobbiamo ancora combattere con quell'atteggiamento per cui se qualcuno capita, viene macinato in una di queste macchine, trita tutto, che sono le aggregazioni settarie, e viene da dire, è uno che sa le pigne nella testa, tutto sommato se l'è pure meritato. Ecco. Questo è il tipo di atteggiamento da cui siamo partiti, cui riesce a misurare la difficoltà di cambiare le cose. Invece, in base alla verità del vecchio principio romano, che le gocce scavano anche sassi, abbiamo potuto vedere che lavorando sul territorio e anche grazie a ciò che continua a uscire con sempre maggior frequenza sui quotidiani nazionali e locali, si sta rendendo sempre più conto di come, primo, il problema esiste, secondo, chi si casca dentro non è componente di un'umanità inferiore di cui è lecito disinteressarsi, terzo, ignorare il problema è la scelta peggiore, come sempre nei confronti di qualsiasi problema. E quindi sta avvenendo, ed è avvenuto proprio da quando il sasso costituito da questo documento è stato lanciato nello stagno, ma mediale della nostra città, che stanno venendo fuori una serie di altre cose. È ovvio che reazioni di questo genere erano tenute in conto, benché fossero reazioni che tradivano, anche perché fatte al tamburo battente il giorno dopo una conferenza stampa, tradivano il fatto che nessuno di quelli che ha reagito aveva fatto la fatica di pigliare in mano questo documento e di leggerlo, semplicemente perché hanno dichiarato, hanno risposto o ad accuse inesistenti, perché non so chi l'abbia fatto, sicuramente non questo testo, oppure semplicemente hanno parlato d'altro. Ma il fatto stesso che sia necessario in qualche modo reagire finalmente a questo tipo di analisi e di critica è un altro buon segno. Vorrei farvi un ottimo esempio di questo. C'è una libreria New Age qui del centro storico di Rimini, che è una libreria New Age più consolidata della città, che è dichiaratamente tale, è il luogo dove vengono costantemente promossi corsi New Age, di pseudomedicina, eccetera, eccetera, dove arrivano sciamani a fare corsi a pagamento e tutto quello che volete. Dove se entrate avete un calendario completo di tutta quella che è l'editoria di settore, dove la presenza degli editori specializzati è percentualmente maggioritaria rispetto a quelle che sono della Mondadori, dove trovate in vendita torne libere per il rispettato le piramidi e i tamburi, dove cioè negare l'evidenza alla realtà e che si tratti di una libreria di West e che insultare l'intelligenza dell'interlocutore. È una cosa che ognuno di voi può fare, può entrare, aprire gli occhi e guardarsi attorno. La prima reazione che c'è stata dopo la pubblicazione di questo documento è che il gestore di questa libreria ha detto: ma noi non c'entriamo mica niente. E questo abbiamo pensato: benissimo, perfetto, c'è una conversione per tutti e magari era del momento buono. Poi siamo tornati a vedere che era tutto come prima. Per cui è importante che la gente si renda conto che un certo tipo di identità può essere un'etica, da un certo punto di vista commerciale. Magari la gente sta rendendo conto che una libreria New Age è in una libreria New Age è più facile trovare dei testi che quando parlano, non dico della Chiesa Cattolica, ma non so, del Medioevo o del Buddismo, dicono delle merite amenità rispetto a quanto è possibile trovare in una libreria universitaria. Ed è bene che queste cose si sappiano, così ognuno può fare se vuole, cioè può andare a prendere l'amenità in contra. Sono qualcosa di serio sul buddismo e lo trovo in un'altra parte. Credo che la pubblicazione di questo breve testo abbia avuto quindi il segnale di una dichiarazione ufficiale. Quella è la realtà. Può darsi che sia gradita, può darsi che sia sgradita, a mio parere è estremamente interessante e testimonianza anche di un notevole incrocio di fermenti diversi che sul territorio della nostra diocesi si mescolano continuamente. Ma proprio per questo è necessario tenere gli occhi aperti per esercitare quel discernimento cui siamo stati costantemente richiamati. Voi pensate che qui abbiamo talune chiesette protestanti fondamentaliste strane che sono state importate qua esclusivamente dal vento dell'emigrazione, da alcuni piccoli gruppi di emigranti latinoamericani che si sono trovati in chiamiamolo un negozio, un localino, e hanno lì rimesso in piedi quella denominazione a cui erano abituati evidentemente a casa loro. E quindi abbiamo anche noi qui a Rimini un francobollo, una miniatura di quel fenomeno che l'America Latina conosce approfonditamente, ahimè pesantemente, che è l'evangelizzazione da parte delle chiese, soprattutto di talune, non sono chiese, di talune organizzazioni nordamericane, che sono larga espansione numerica, anche grazie all'aggressività e alla pregiudicatezza dei loro metodi di proselitismo, ci sono anche qua. Così come in mezzo ai nostri migranti, proprio albanesi, c'è una propaganda da parte di alcune aggregazioni storiche come i testimoni di Geova che è veramente interessante. Abbiamo delle buone traduzioni artigianali, ma vuol dire si può tirare in albanese il materiale testimoni di Geova con cui si cerca di entrare in relazione con queste persone che magari sono emarginate, magari non hanno dove poggiare il capo e quindi sono evidentemente sensibili a quell'atteggiamento tipico di tutte queste aggregazioni che funziona così. Tu per me sei importante, ma a condizione che mi lasci gestire la tua vita. Ripeto, tu per me sei importante, ma a condizione che mi lasci gestire la tua vita. Perché alla fine quello che emerge da una lettura, dopo averlo fatto, lo abbiamo anche riletto, da una lettura sinottica di tutto questo ventaglio di denominazioni, è che tutto sommato, al di là della grande varietà di ispirazioni, il metodo, il comportamento, come diceva Giuseppe Ferrari, è incredibilmente simile. Ed è trasversale alle varie ispirazioni, cioè una testa di pseudo-cristiana si comporta in questi casi come uno di quei livelli segreti delle scuole yoga che sono emersi nel nostro territorio, anche nel centro storico di questa città, a qualche centinaio di metri da qui, e hanno finalmente interessato anche il tribunale, interrompendo, dico con grande piacere, una precedente tradizione di rimozione del problema. Il metodo è sempre lo stesso. Da un lato, questo è un mondo dove le persone non solo si sentono, ma sono sole, e che la rottura dei tradizionali vincoli comunitari, la fragilità delle famiglie, l'individualismo dilagante, la pretesa che ognuno coltiva di essere centro del mondo, anche possibilmente dell'universo, fa sì che siamo tutti soli, siamo tutti deboli, siamo tutti alla ricerca di un ancoraggio. Ed è chiaro che la gratificazione emotiva, il riscaldamento dell'io, il sentirsi accolto ed esaltato, quell'atteggiamento che in inglese si chiama love bombing, no? Bombardamento d'amore, è la grande chiave con cui una persona è sedotta, perché passa dal freddo dell'emarginazione e della solitudine in un luogo dove questi aspetti emotivi, costitutivi della persona vengono, dico, soddisfatti, vengono inondati. C'è però, come dall'altra parte, c'è sempre un contraccambio, no? Come nella storia di Fausto, c'è sempre un contraccambio quando si firma il contratto. E ripeto che il contraccambio è questo calore, questo amore, questa centralità, questa considerazione. L'essere elevati da emarginati a parte di un ristretto gruppo di eletti, perché ovviamente si è sempre tutti parte di un gruppo di eletti, imbarcati sull'arca di Noè, l'unica che galleggia sulle tenebre del mondo e della storia, mentre fuori ci sono solo sangue, dolce, fungo e perdizione. Tutto questo ha un costo. Il costo è che in questi ambienti c'è qualcuno che ha dettato delle regole e quelle regole bisogna gentilmente adeguarsi. Quello che accade nella nostra diocesi non è pertanto la diffusione di movimenti particolarmente malfamati. L'unica presenza di feste pericolose qua è un piccolissimo centro di Scientology che non apre quasi mai, anche perché a forza di dire non molto tranquillamente e vis-à-vis le cose come stanno, in presenza di queste persone o in assenza di queste persone è la stessa cosa, cioè non si capisce perché si debba poi dire di meno se ti trovi di fronte a queste persone, si dice la stessa cosa. Questo ha fatto sì che bene o male le persone sappiano con cosa hanno a che fare e questo comporta che mediamente uno sta anche in occhiali. Ma quello che voglio dire è che in questa diocesi le tentazioni maggiori sono altre, sono i piccoli gruppi che si aggregano attorno a motivazioni, vuoi pseudo religiose, vuoi pseudo terapeutiche, e creano, a partire da un piccolo gruppo di conoscenza puramente personale, una macchina, una struttura che replica questa struttura piramidale, la pratica del condizionamento, l'illusione paranoide di far parte di un gruppo di eletti, il terrore parimenti paranoide nei confronti del mondo esterno, scusate, faccio il psicoterapeuta, uso questi termini, la predicazione ossessiva, quindi ripetitiva, di alcuni stilemi di fondo dell'ideologia del gruppo che fanno sì che uno si crei una nuova lingua, una nuova cultura, un nuovo modo di pensare, per cui se uno esce è fregato. E qui abbiamo avuto degli ottimi esempi, alcuni direi oramai conclamati e famosi, visto che sono citati perché sono citati sui giornali, sono citati sugli atti pubblici, sulle prediche dei nostri parrochi, sto pensando al gruppo di gente in armonia di Rizzone che oggi è emigrato da un ferro. Gruppi di cui ho avuto di fronte a me le materie umane, di cui ho potuto vedere le famiglie di questi che si cercavano di salvare con le unghie e risparmi da una vita dai congiunti rettiti da questa festa che non vedevano loro di mettere in tasca la fantoma. E vi garantisco che dopo che questa prassi la vedi per qualche anno di fila, si passa anche la pazienza. E la diplomazia a un certo punto finisce. Stamattina, dopo che è uscita la notizia di questo incontro, ho avuto l'ultima della serie. La settimana scorsa ne abbiamo avuto altre, avrete letto sul Resto del Carlino alcuni articoli che parlavano del centro yoga con secondo livello segreto dietro, benissimo. Adesso ce n'è una terza che sta venendo fuori, stiamo cominciando a vedere, ed è una storia parallela che viene emerge, si colloca, a questo, consentitemi ora di dirvi solo in comune, si colloca a Toriana. Allora voi vedrete che prossimamente, dopo Ferno, Riminiscenza, cominceremo a parlare di Toriana. Ma quanta gente, sempre sociologicamente la stessa, persone di una fascia d'età dai 40 anni ai 50-55, con una serie di situazioni familiari piuttosto oscillanti alle spalle. Quanta gente deve ancora cadere in questi tritacarne prima che ci si renda conto della pericolosità sociale, oltre che delle devastazioni umane che questa realtà conta. E questo lo dico da professionista, cioè da persona che ahimè poi si trova a dover gestire queste materie, a dover cercare di ricostruirle, migliori strutture di personalità, e se riesce, ma è un carico di sofferenza talmente gratuito che vederselo di fronte fa un po' arrabbiare, no? Questo lo potete capire. Ecco per quale motivo, come Gris diocesano, pensiamo di poter dire che questo è una fase di passaggio, un documento che crescerà, sarà cambiato, costantemente aggiornato, quando questa edizione terminerà, che potete ritirare stasera. Poi probabilmente metteremo il testo su internet, quindi sarà scaricabile gratuitamente, chiunque voglia, però ci siamo resi conto che c'è bisogno di più strumenti in questa diocesi per aiutare queste persone. E noi cerchiamo, e dovremmo riuscire entro i primi mesi dell'anno prossimo, a dare a questa diocesi alcuni altri strumenti per aiutare le persone concrete che cascano in questi meccanismi. Perché alla fine ciò che veramente spinge a studiare e a controbattere questi fenomeni, perché bisogna dire con chiarezza che studiare un fenomeno di questo genere senza controbattere è farsene complici, così come studiare lo spazio di droga senza controbattere significa farsene complici, né più né meno. Allora avremo bisogno di strumenti che daremo per venire incontro alla necessità che queste persone hanno. Lo dico perché questa è una diocesi particolarmente a rischio sotto questo specifico profilo. E il numero di esperienze con cui abbiamo a che fare lo comprova. Detto questo, non ho altro da aggiungere, eventualmente se qualche domanda proviamo a rispondere.
Grazie. A questo punto abbiamo un quadro della situazione che dal livello nazionale si è collocata nella nostra diocesi, una diocesi a rischio.
Territorio.
Territorio della diocesi, comunque un territorio a rischio, un territorio comunque difficile. Quindi nell'ambito del nostro territorio, era dell'altra settimana, si faceva riferimento ad Olpo, all'imprenditrice plurilaureata che si era fatta raggirare da Santoni, quindi tutti sono potenzialmente, come diceva il dottor Morganti, delle materie umane, possono diventare. Adesso lasciamo spazio a delle domande, prese, coincise. E io ne avrei subito una per il dottor Ferrari. Aveva fatto riferimento anche il dottor Morganti per quello che riguarda il fenomeno dell'immigrazione. In un suo intervento su Avenida Domenica, in intervista, lei ha parlato...
Lei ha parlato...
Arriva tramite il... Lei ha parlato che nell'ambito del mondo dell'immigrazione il fenomeno delle sette è molto forte e ha anche molti proseliti. Potrebbe in qualche modo anche
fare una... Ne ho parlato perché ha organizzato un convegno, ho seguito tutta l'organizzazione di un seminario, un doppio seminario che si è tenuto prima a Verona, successivamente lo scorso giovedì a Bologna e Roma in videoconferenza, promosso da Fondazione Migrante, Caritas Italiana, Ufficio Catechistico Nazionale, Cooperazione Missionaria tra le Chiese, con il supporto del GRIS. Questo convegno aveva il compito, in due seminari, diciamo, quello prima di Verona e poi quello di Bologna e Roma in videoconferenza, avevano il compito di cercare di capire quali erano le motivazioni che portavano alla diffusione di movimenti alternativi tra i migranti e cosa la Chiesa poteva fare. Ecco, nella breve intervista su Bologna 7 mi erano state fatte domande su quella che era la situazione tra i migranti. Numericamente è molto difficile a livello nazionale dire che impatto abbiano queste realtà settarie e questi movimenti religiosi alternativi nelle comunità anche etniche di migranti che si trovano in Italia. C'è da dire che sia i cappellani etnici che tutti gli operatori pastorali e sociali che operano in questo ambiente notano una certa diffusione di queste realtà settarie o di movimenti religiosi alternativi, che è l'altro termine che si utilizza oggi anziché usare il termine setta, che da alcuni viene visto in modo eccessivamente spregiativo, ma come ho già detto prima, questo è un punto di vista abbastanza improprio, non preciso, dovuto però a una parentesi, a una presentazione distorta del fenomeno e a un utilizzo distorto del termine da parte dei mezzi di comunicazione. Chiusa questa parentesi, dicevo che si è potuto verificare con l'aiuto degli operatori che operano tra i migranti, tra queste comunità etniche, si è potuto verificare che riescono ad avere un notevole successo questi movimenti. E ce l'hanno per lo più perché quando arrivano i migranti dai loro paesi d'origine, molte volte le nostre comunità non li sanno accogliere, si sentono molte volte strani, anche se arrivano persone di fede cattolica, qui non mi riferisco ovviamente ai musulmani, che secondo dati Caritas, mi pare a memoria, cito un po' a memoria, corrispondono al 30% dei migranti che arrivano in Italia. Quando arrivano dei cattolici, persone di religione cattolica, nel loro paese spesso partecipano a liturgie molto sentite, coinvolgenti, si sentono posti anche non solo al centro dell'attenzione, ma sentono di avere rapporti con persone che li apprezzano, che sono loro amiche. Ebbene, quando arrivano qua, da varie testimonianze che abbiamo sentite, vengono in qualche modo emarginati, anche allontanati, e allora quasi inevitabilmente loro arrivano a diminuire la loro pratica religiosa e poi a cessare del tutto, non partecipano più alle funzioni religiose nelle parrocchie. E qui abbiamo potuto constatare che da questo punto di vista c'è una notevole responsabilità delle comunità cattoliche. Per quanto riguarda invece la diffusione numerica, si è potuto vedere che è in aumento da quando iniziano le migrazioni. però arrivare a quantificarla è molto difficile, perché almeno per noi come greci in questo momento è difficile quantificarla, perché abbiamo assieme al migrante diffuso dei questionari per cercare di capire un po' a quanto ammontavano gli aderenti a questi gruppi, però in realtà non abbiamo ricevuto delle risposte molto precise e puntuali. Però ci proponiamo in futuro eventualmente di tornare sull'argomento, di cercare di conoscere più a fondo il fenomeno, anche dal punto di vista quantitativo, non solo qualitativo. Ma quello che veramente è importante è capire quali sono le deficienze, se così si può dire, delle nostre comunità ecclesiali nell'accoglienza di queste persone e cosa possiamo fare perché queste persone non si allontanino dalla Chiesa. Questo è quello che come cattolici dovremmo chiederci principalmente. Bene, prima di dare la parola alla signora,
su questo argomento, che la domanda del professor Perez e la risposta del dottor Ferrari, sono lieto di comunicare che a Rimini il servizio immigrati, che fa capo poi alla Caritas, ha promosso già da tempo l'attivazione di gruppi etnici cattolici che hanno regolarmente la liturgia nella loro lingua e nel loro rito. C'è il gruppo ucraino che ha la liturgia mensile, il gruppo romeno che ha la liturgia settimanale, il gruppo albanese che ha la liturgia più saltuaria, anche perché i cattolici albanesi sono direi più integrati nella realtà nostra, nelle nostre parrocchie. C'è il forte gruppo sudamericano che celebra ogni anno, come l'altro giorno mi pare, la festa di Nuestro Señor de los Milagros, con processione cittadina per la città di Rimini. C'è il gruppo filippino, c'è il gruppo degli africani subsahariani, che a dire il vero conosce qualche difficoltà perché si è partita una suora africana che lo animava, ed effettivamente per essi qualche si nota la presenza di feste. Penso, per dire una battuta, due signore nigeriane sono venute a chiedermi un locale per una celebrazione religiosa, dopo abbiamo parlato, e aspettavano non so che tizio che doveva venire dagli Stati Uniti, quindi ci sono anche i soldi, per dire. E dopo ho chiesto, ma perché non... Ma voi siete cattoliche, perché io vi ho visto 2 o 3 anni fa. Allora dicevi, ma cosa vuole? Noi vogliamo cantare, noi non ci troviamo. Ecco, nascono così tra gli immigrati. Ecco, quindi noi abbiamo questi gruppi, li dobbiamo potenziare, grazie a Dio finora hanno svolto un ottimo lavoro. Sta nascendo con fatica il gruppo cinese, ma è un mondo arduo, però abbiamo dei cattolici cinesi e quindi portiamo avanti questo lavoro di una consentire alle persone di queste etnie di vivere, di celebrare la loro lingua, di cantare i loro canti, di fare le liturgie nel loro rito, soprattutto per gli orientali, e questo ci sembra un fatto molto importante e molto significativo, oltre all'accoglienza delle parole.
Vorrei aggiungere qualcosa a quanto ha detto il signor Amanti, che è giustissimo, questa è una grande risposta per creare gruppi etnici cattolici e viene portata avanti dai diversi diocesi d'Italia. Però oltre a questo problema c'è l'altro che ponevo io e che è stato evidenziato anche durante il seminario, cioè non solo i gruppi etnici in cui le persone sono chiaramente integrate, ma anche le nostre comunità devono essere accoglienti, le parrocchie devono accogliere queste persone, non le marginali.
Non funziona.
Forse non la accendo. Sotto.
Lo scarica qui. E allora deve parlare a volte. Di marginalità, magari può trovare una situazione di accoglienza, di
che si trovano attratti da proposte che in qualche modo possono essere riconducibili alle culture israeliane, comunque a culture in cui c'è una sorta di eclettismo, no? Religioso, culturale, salvatico. Ecco, allora quindi, mi interesserebbe magari un approfondimento su questo aspetto in particolare, lo penso anche legato alla musica, quindi a una realtà che è molto vicina insomma all'ambiente che stiamo vivendo. Grazie.
Sì, ma anche perché nell'ultimo congresso nazionale del GRIS di Gubbio l'aspetto del spiritualismo nella musica giovanile, ahimè, ho dovuto curare io. Avendo poi anche due figli di 15 e 18 anni, sono in media presso da qualche mese. Scusate.
Aspettiamo solo la
ragione. Giustamente preso per loro. Allora, il termine borderline intanto allude in maniera specifica a tutte quelle situazioni che sono appunto sulla linea del confine, spesso connotate da confusione dottrinale, che non sono perse, non sono fuori, ma non sono neanche dentro, sono sulla lama del coltello e lì non ci si sta comodi, per cui prima o poi si scende da una parte o dall'altra. Se lasciate a loro stesse, queste realtà borderline tendono troppo spesso a scivolare dalla parte sbagliata, nel caso appunto di gente in armonia, questo gruppo la cui evoluzione è abbastanza caratteristica, perché si passa da un gruppo di preghiera, tra virgolette, cristiano, accentrato attorno ai presunti carismi di una persona, a un accentuarsi delle rivelazioni private che questa persona ha cominciato a fare, poi per parlare in un latino molto aulico ha cominciato ad andare fuori dai coppi e a pensare di essere la Vergine Maria e quindi che aveva attorno gli apostoli e poi di lì si può continuare ad andare avanti finché si vuole, evidentemente. Quindi le realtà borderline sono queste ambigue. È vero, la cultura giovanile ha molti aspetti di questa ambiguità. Non c'è dubbio che alcune culture musicali giovanili siano un buon esempio di guastabuglio di risposte molto eterogenee a un bisogno fondamentale, che è il bisogno di identità e direi di forza, di energia, di utilizzo di quella fisiologica energia adolescenziale che oggi all'interno della vita che la maggior parte dei ragazzi fanno non trova canali di utilizzo costruttivi o istituzionali. C'è chi fa una pratica sportiva, questo è un buon esempio, ma al di là di lì, e chi la fa a livello alto sono ovviamente pochi, una minoranza, i ragazzi non fanno nulla. Quindi si creano queste tribù al cui interno si distilla un sincretismo culturale interessante, dove, rimango solo a livello musicale, si mescola dal Medioevo della cavalleria fino a rimandi stregoneschi, ci sono aperti richiami satanisti mescolati, non so, ai film di Conan il Barbaro, richiami anche a un certo tipo di fisicità, quindi culturismo, sviluppo della muscolatura o cose del genere, accanto alla creazione di codici comunicativi, cioè ci si adotta una divisa e grazie a questa divisa si è fa parte di un clan, di una tribù, no? Pensate alle varie sfumature, dei metallari e cose del genere. Rispetto a questi temi, la prima cosa da fare è evidentemente dare delle risposte migliori a questo tipo di esigenze, perché ovviamente in questo calderone si mettono delle cose che sono semplicemente devianti e pericolose, pertanto da cancellare il più possibile. Purtroppo abbiamo avuto in questa città anche il caso del suicidio di una ragazzina minorenne che faceva il liceo classico non troppo tempo fa, che aveva preso molto sul serio i testi dei dischi che ascoltava dalla mattina alla sera e che erano, come spesso capita in questi ambienti, un costante inno al suicidio, no? Ovviamente si trattava di una personalità con più di un problema, ma è altrettanto vero che le personalità con problemi ci sono e per il fatto di avere dei problemi, come dicevo prima, non sono intermission e quindi non vanno abbandonate a chi li possa svuotare per bene. Bisogna dare delle risposte migliori anche recuperando, secondo me, meglio alcuni dei temi di questo universo giovanile, ad esempio il tema del fantastico. Uno dei gruppi rock più ascoltati da questi ragazzi, che si chiamano Blind Guardian ad esempio, hanno un tipo di, a parte la musica che è quella che è, ma hanno un mondo, diciamo, concettuale molto riferito al mondo tolkieniano. Allora, siccome Tolkien i ragazzi non lo sanno spesso e volentieri, perché sono molto affascinati da questo universo fantastico del Signore degli Anelli, magari ha visto ma i ragazzi non lo sanno, quindi varrebbe la pena di dirglielo che questo è un mondo fantastico creato da uno dei più grandi intellettuali cattolici dell'Inghilterra del Novecento, e non l'aveva creato a caso, e l'aveva creato in quel modo grazie a una serie di recupero di simbologie antiche e medievali, come di mettere questo pacchino, la fusione letteratura medievale, e tutta l'energia, la forza e la bellezza di questa costruzione vengono da radici profondamente medievali e cattoliche. Perché stupirà qualcuno questa comunicazione, ma si può dire che il Medioevo è un'epoca cattolica e non è un'epoca dominata dal satanismo, no? E vi garantisco che molti ragazzi una rivelazione di questa genere è una nuova, cosa che poi fa, ispira molte interessanti considerazioni su cosa vada a imparare nel loro di storia a scuola, ma questo è un altro discorso. Quindi c'è moltissimo da fare, soprattutto questo, per dare delle risposte migliori a questo bisogno di forza, di energia, di identità. Diamolo. Nella nostra tradizione ci sono delle esperienze religiose di una energia, di un'intensità semplicemente stupefacente. Sto pensando al grande tempo del monachismo. Diamo la possibilità a queste persone di conoscere sentieri aspri, visto che si sentono chiamate a camminare in salita, diamo in salita. Ci guadagneremo tutti, si guadagneranno loro perché si stancheranno le gambe, come abbiamo fatto tutti noi più o meno, e poi però se le stancheranno lungo sentieri da cui trarranno qualcosa. E potranno anche riavvicinarsi meglio alle nostre radici, alle radici cioè della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione religiosa, piuttosto che finire impancati come succede appunto nei paesi protestanti del nord Europa, una sorta di delirio dove il satanismo si mescola al recupero di forme neopagane che riempiono in effetti larga parte dei testi di questi gruppi di rock pesante, soprattutto della Scandinavia. Questo è il rischio, però sappiamo anche bene come evitarlo, insomma. Qui gli educatori hanno tanto da fare. Stasera non c'è uno degli educatori che ci ha dato una mano, che è impegnato per le sue mansioni di consigliere comunale, come dei Verdini. Lui con i suoi Boy Scout sta lavorando moltissimo su questi temi e con buoni risultati, quindi si può fare.
Bene, se ci sono qualche altra domanda, se noi ringraziamo i nostri relatori, all'uscita potete ritirare gratuitamente la pubblicazione, chi vuole approfondire le argomentazioni è attivo il sito del Grise Riminese, www.griserimini.org, anche per approfondire le varie tematiche anche in maniera più specifica per quello che riguarda i vari gruppi. Lo ripeto, www.griserimini.org. Grazie e buonasera.